Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità e della disabilità. Come sempre in onda il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30 in studio Elena Mordiglia, accanto a me come sempre Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno. Allora, le consuete informazioni di apertura importanti. Intanto i nostri contatti. Abbiamo una mail 372@radiopopolare.it a cui ci dovete scrivere anche per segnalarci le vostre storie, le vostre testimonianze. Noi poi alcune le riportiamo qui in onda, quindi insomma fatelo. Scriveteci 372@radiopopolare.it e poi ci sono i contatti della diretta. Siamo sempre in diretta il venerdì mattina. Scriveteci a diretta@popolarenetwork.it oppure al 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp. Alle domande a cui non riusciamo a rispondere in onda io poi le inoltro alla nostra casella di posta elettronica e vi rispondiamo poi successivamente. Poi vi ricordo anche che abbiamo una pagina di Facebook e che sulla nostra pagina di Facebook, così come su quella dell'Osservatorio Salute e su quella di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico. Dovete andare sul sito internet www.difensoreregionale.lombardia.it. Tutte le pagine Facebook che ho citato le potete consultare anche senza avere un profilo sul social network. Allora, un'ora insieme anche oggi, un po' meno di un'ora. Di che cosa parleremo, Vittorio, oggi?
Cominceremo con un tema molto molto interessante a livello globale. Parleremo di Big Pharma, le grandi multinazionali del farmaco, paradisi fiscali e tanti soldi che sono arrivati a molte associazioni da Big Pharma. Sono i risultati di un'inchiesta. E poi torneremo a parlare della qualità dell'assistenza scolastica, questa volta per gli allievi con autismo. Un tema molto molto importante. E ancora, la polemica sui FAS. Per Draghi sono necessari per lo sviluppo del futuro del nostro paese, per molte associazioni costituiscono un vero e proprio grave rischio per la salute. Parleremo poi dell'iniziativa del 1 ottobre al Teatro della Cooperativa e cominceremo a parlare anche del no G7 ad Ancona, il G7 sulla salute. A questo proposito, parlando proprio del 1 ottobre, cioè dell'iniziativa al Teatro della Cooperativa, vi do intanto qualche informazione. Sarà alle 21 al Teatro della Cooperativa in via Ermada. Il titolo è La chiamavano sanità, storie e aneddoti tragicomici sulla sanità pubblica. Ci sarà un intervento di Silvio Garattini, presidente dell'Istituto di Ricerca Mario Negri, e poi con noi attraverseranno queste storie, questi aneddoti tragicomici, Lella Costa, Luca Mangoni, il super giovane di Elio e le storie tese, Monio Vade e Renato Sarti. E sarà anche l'occasione per lanciare le iniziative del prossimo autunno, sempre in difesa del diritto alla salute, in attesa di poter fare, speriamo, il referendum abrogativo di alcuni punti della legge regionale sulla sanità. Aspettiamo che decidano i magistrati a questo proposito. Ricordo poi, invece, passando alla scena nazionale, che dal 9 all'11 ad Ancona ci saranno le iniziative contro il G7 Salute. E infine, ma non per ultimo, vi invito tutti quanti ad abbonarvi, tanto è gratuita, alla mia newsletter Diritti in Salute. Esce ogni 2 settimane, quindi il sabato, quindi la prossima sarà non questo sabato, non domani, ma tra 8 giorni, e contiene sempre molte informazioni che avrete difficoltà a trovare da altre parti.
E allora andiamo a parlare in apertura di questa trasmissione, di questa puntata di 37.2 di Big Pharma e di paradisi fiscali. Ne andiamo a parlare a partire da un'inchiesta di Investigate Europe, che è una cooperativa di giornalisti che ha fatto delle scoperte molto importanti. Con noi in collegamento Lorenzo Buzzoni, che è giornalista investigativo e documentarista indipendente. Buongiorno, benvenuto.
Ciao, buongiorno, salve a tutti e grazie per la presentazione.
Grazie moltissimo per essere qua con noi, ormai vi stiamo ospitando abbastanza spesso perché state facendo quest'anno un lavoro veramente molto molto interessante. Voi siete usciti con un'inchiesta in 2 puntate. La prima puntata, beh, insomma, ha un titolo molto forte. Big Pharma, cioè le multinazionali del farmaco, come portare utili per 580 miliardi nei paradisi fiscali. Tutto questo in solo 5 anni. Risulterebbe che Big Pharma ha una rete di filiali che posseggono i brevetti in paesi a bassa o nulla tassazione, su cui pagare royalties a se stessi. Com'è questa storia? Questa vicenda, esatto, così detta così, sembra molto complicata. Può provare a spiegarci in modo semplice ma approfondito che cosa avete scoperto?
Esatto, Vittorio, grazie. Sì, noi diciamo siamo partiti facendo un'analisi appunto dei bilanci delle maggiori 15 aziende farmaceutiche in Europa e negli Stati Uniti, e appunto siamo riusciti a calcolare questa cifra di profitti di 580 miliardi di euro in 5 anni, e quello che abbiamo scoperto da, appunto, analizzando i bilanci e i conti, che praticamente queste grandi aziende farmaceutiche avevano o hanno oltre 1300 sussidiarie, quindi società ad esse collegate, in vari paradisi fiscali. Per paradisi fiscali si intendono stati come il Delaware negli Stati Uniti, ma anche paesi europei come Irlanda, Svizzera, Lussemburgo e i Paesi Bassi. Ora, in che modo agiscono, diciamo, le aziende farmaceutiche, e non solo, anche le altre grandi compagnie che fanno, diciamo, queste cose di ingegneria fiscale, così viene chiamata la cosa. Praticamente loro aprono una società operativa in uno stato dove, diciamo, dove lavorano e dove commercializzano il farmaco. Poi però aprono altre società in altri stati, appunto nei paradisi fiscali, dove queste società detengono i diritti d'autore, i brevetti e tutto quello che riguarda la proprietà intellettuale. Di conseguenza loro possono chiaramente legalmente far passare, diciamo, i soldi, il denaro, i profitti che viene fatti, gli utili che vengono fatti nei vari paesi, facendoli passare come pagamenti dei diritti d'autore. Quindi io sto pagando i diritti d'autore all'altra società, sempre della stessa multinazionale, che ha la sede nei paradisi fiscali. Quindi in questa maniera si può fare il trasferimento e si vanno poi a pagare delle tassazioni molto ridotte in questi paradisi fiscali. Basti pensare che nel Delaware, negli Stati Uniti, non si paga la tassazione sugli utili fatti sul diritto d'autore. Di conseguenza tu puoi spostare questo denaro e non pagare alcuna tassazione lì. Noi abbiamo fatto, diciamo, abbiamo preso dei casi specifici, abbiamo appunto analizzato in particolare gli utili fatti dalla Bristol Myers Squibb, e abbiamo visto che tramite questo sistema di ingegneria fiscale hanno pagato soltanto circa il 4,6% di tasse, mentre invece la tassazione sui profitti che avrebbero dovuto pagare negli Stati Uniti ammonta al 21%, quindi un risparmio considerevole. E questo risparmio chiaramente sono soldi che non vengono pagati attraverso le tassazioni nei paesi dove le varie società sono presenti, dove operano, e di conseguenza sono soldi che vengono a mancare poi agli stati, che potrebbero poi invece reinvestire nella sanità nazionale. Noi appunto abbiamo preso un caso molto particolare, che, diciamo, un po' è un aneddoto che racconta un po' in quale maniera queste cose poi vanno a influire, a impattare sulla società. Noi abbiamo appunto parlato con una paziente irlandese che aveva bisogno di questo farmaco prodotto da Bristol Myers, che si chiama Optivo, che è un farmaco utilizzato, diciamo, innovativo, utilizzato per la cura del cancro, di cui lei non poteva avere bisogno perché il suo paese, l'Irlanda, non era riuscito a negoziare un prezzo che andasse bene ad entrambe le parti, cioè allo Stato irlandese e alla Bristol Myers, perché secondo lo Stato irlandese il prezzo era troppo alto e di conseguenza non era riuscito a metterlo in commercio. E la cosa, diciamo, per noi assurda era il fatto che proprio Bristol Myers aveva la sede dove produceva questo farmaco proprio a un passo dalla casa di questa paziente, a Dublino. Di conseguenza abbiamo visto un'ironia in tutto ciò, vedere che la Bristol Myers ha la sede in Irlanda, che è paradiso fiscale, e di conseguenza paga una tassazione minore, riesce a fare tutti questi giri di ingegneria fiscale, e poi però non permette ai cittadini irlandesi di poter utilizzare il farmaco che lì viene prodotto. Questo poi farmaco è arrivato in Irlanda soltanto 2 anni e mezzo dopo che era stato approvato dall'EMA, dall'Agenzia Europea per i Medicinali, e quindi questa paziente ha dovuto attendere 2 anni e mezzo per avere accesso a questa cura.
Sì, e se non sbaglio, e la produzione era un passo dalla casa della signora,
esatto.
Ma il brevetto stava in Svizzera,
esatto.
Di questo farmaco, esatto. Prodotto in Irlanda. Quindi prodotto, esatto, in un paradiso fiscale come l'Irlanda, un passo dalla casa della signora, ma il brevetto stava in Svizzera e quindi poi le royalty venivano pagate in Svizzera, dove lì scattava poi una tassazione, anche quella estremamente ridotta, è così?
Esattamente, proprio così.
Ecco, quindi una cosa assolutamente vergognosa, perché poi noi contestualmente, nello stesso periodo, abbiamo una grande quantità di pazienti che non riescono ad avere le terapie perché costano molto, oppure, come nel caso purtroppo in quest'ultimo periodo dei talassemici in Italia, hanno difficoltà a trovare il farmaco perché all'azienda in questo momento non conviene produrre il farmaco, oppure gli conviene produrlo solo in una quantità limitata, oppure venderlo solo ai paesi che offrono di più. Quindi,
esatto, questo è stato, diciamo, anche un po' il tema delle inchieste precedenti, il fatto che comunque le case farmaceutiche vanno a vendere e a proporre il farmaco prima nei mercati europei più allettanti, quindi i mercati più grandi dove ci può essere un volume maggiore di richieste e dove si può anche ottenere dei prezzi migliori, strappare questi prezzi, diciamo, più favorevoli delle aziende farmaceutiche, mentre invece i mercati più piccoli come quello irlandese, oppure abbiamo visto a Malta, oppure paesi, diciamo, meno ricchi rispetto ai paesi occidentali europei, come i paesi dell'est Europa, sono coloro che ricevono molto dopo i farmaci, perché chiaramente le aziende farmaceutiche hanno l'interesse a piazzare il prodotto prima, dove si può guadagnare di più.
Ecco, è chiaro che qui c'è anche una responsabilità enorme da parte della Commissione europea, perché alcuni dei paesi che prima lei ha citato come paradisi fiscali sono completamente interni all'Unione Europea. Però voi avete fatto anche una seconda puntata di questa inchiesta, non meno preoccupante. Qual è?
Sì, appunto, noi abbiamo anche voluto concentrarci, diciamo, su questo fenomeno, che al nostro parere è molto poco conosciuto, che riguarda i finanziamenti dell'industria farmaceutica alle associazioni di pazienti. Perché mentre, diciamo, il caso dei finanziamenti ricevuti dai dottori da parte delle aziende farmaceutiche è un qualcosa che già negli anni si è incominciato a parlare, insomma, un qualcosa che era già venuto fuori, per quanto invece riguarda questi fondi, queste donazioni che passano dalle aziende farmaceutiche alle associazioni di pazienti, le associazioni che si occupano dei malati, che fanno, diciamo, campagne a favore del far conoscere una determinata malattia, che, diciamo, fanno anche sostegno a tutta una rete di sostegno ai pazienti e alle famiglie che sono comunque, come dire, che purtroppo hanno determinate malattie che le associazioni tentano di comunque di aiutare, di fare da supporto, ricevono e sono finanziate dai soldi delle industrie farmaceutiche. Noi abbiamo contato che nel solo 2022 in Europa sono stati dati oltre 110 milioni di euro, e quindi è una cifra considerevole. E chiaramente le maggiori donazioni sono state date dalle più grandi, diciamo, dalle più potenti case farmaceutiche. Quindi in Europa abbiamo visto la Gilead, la Roche, Novartis, Nordisk e anche Pfizer. E in Italia, diciamo, di questa parte è arrivato un circa 12 milioni di euro.
Ecco, io dico che quando sono stato presidente della LILA, della Lega Italiana per la Lotta contro l'AIDS, noi avevamo stabilito ufficialmente che la nostra associazione non avrebbe mai potuto ricevere finanziamenti dalle aziende farmaceutiche e da nessuna industria del settore sanitario che era coinvolta nella vicenda dell'AIDS. Questo è proprio per avere una grande, grande autonomia, anche perché poi altrimenti alcuni meccanismi si vedono, si colgono. Quando a Padova viene organizzato un convegno internazionale sulla cooperazione e rapporto Nord Sud farmaci e viene affidata la sponsorizzazione della sessione sulla lotta all'epatite in Africa alla Gilead, che produce Sofosbuvir con un prezzo incredibile che è stato contestato dall'amministrazione addirittura americana, in Italia, in Europa, da tutte le associazioni, poi hanno dovuto abbassarlo, e però quella sessione viene affidata alla Gilead, beh, allora uno dice qui c'è qualcosa che non va, se poi vi partecipano anche delle associazioni, che tipo di rapporti ci sono, che tipo di relazioni. Cioè l'autonomia delle associazioni è fondamentale. Ecco, voi mi pare avete anche individuato alcune tra quelle che ricevono maggior numero di fondi, giusto?
Sì, allora noi abbiamo comunque parlato con le associazioni che hanno ricevuto maggiori fondi e in Italia appunto si parla dell'AIL, che è l'associazione che riguarda i malati di linfomi e di mieloma, e, insomma l'AIL è quella che ha ricevuto di più in Italia con oltre 1.200.000 euro. Ma diciamo che andando poi a parlare con le varie associazioni, ciò che è emerso è che, come dire, sì, diciamo c'è questo problema di essere finanziati, però non tutte le associazioni sono finanziate alla stessa maniera, perché molto importante vedere anche quanta parte del budget è, come dire, si riceve dai finanziamenti delle industrie farmaceutiche, perché chiaramente è diverso, come dice l'AIL, aver ricevuto il 3% del proprio budget che dipende da donazioni private delle aziende farmaceutiche, mentre invece altre realtà con cui abbiamo parlato, realtà più piccole, che però ricevono il 70-80% dei loro fondi dalle aziende farmaceutiche. Quindi anche qui si pone il problema di capire, come dire, più soldi, come dire, più la percentuale del tuo budget dipende dalle aziende farmaceutiche e più chiaramente c'è il problema di essere, come dire, meno indipendenti ed essere più influenzati, ecco, da ciò che sono, come dire, le strategie delle aziende farmaceutiche.
Anche perché risulta, in base a quello che voi scrivete, che poi le associazioni sono anche coinvolte nelle decisioni di EMA, cioè l'Agenzia Europea per i Medicinali, in qualità di esperti, dando loro la loro opinione sulla capacità di un farmaco di soddisfare o meno le esigenze dei pazienti. È così?
Esattamente, diciamo che le associazioni di pazienti negli ultimi anni hanno sempre avuto un ruolo, diciamo, più importante e più influente anche proprio nel dare le decisioni e nel dare, come dire, nell'essere chiamate a dare dei pareri circa i farmaci. E chiaramente è una cosa che secondo noi, a nostro avviso, molto stona e che abbiamo comunque ritrovato molto spesso, è il fatto che le aziende farmaceutiche danno i soldi a quelle associazioni di pazienti che poi, come dire, vanno a supportare o, come dire, a supportare o a dare pareri comunque positivi anche all'interno di EMA o all'interno delle varie agenzie del farmaco nazionali sugli stessi, come dire, prodotti che sono commercializzati dall'azienda farmaceutica da cui hanno ricevuto il denaro.
Ecco, voi a questo proposito avete presentato un caso, il caso del farmaco Translarna, giusto? Possiamo brevemente, nella conclusione di questa intervista, provare a riassumere questa vicenda?
Esatto, diciamo, è una vicenda, il nostro obiettivo era quello di cercare dei casi di possibile conflitto di interessi, o almeno dei casi dubbi, ecco, e quindi abbiamo cercato, diciamo, di trovare dei casi più o meno controversi, e uno di questi è proprio il caso italiano, ma non solo italiano, del farmaco Translarna, che è utilizzato per la cura della sindrome di Duchenne, che è una malattia rara che porta a una riduzione e piano piano a una perdita delle capacità del movimento, insomma, data soprattutto ai bambini e quant'altro. E noi abbiamo visto che praticamente le associazioni di pazienti che supportano questo farmaco Translarna, che a detta di EMA, diciamo, è un farmaco che non ha dei benefici, quindi un farmaco che dovrebbe essere ritirato dal mercato europeo, queste associazioni di pazienti continuano a supportare, diciamo, questo farmaco, benché, diciamo, parte appunto della comunità scientifica sia scettica, e abbiamo visto che queste associazioni di pazienti italiane, ma anche in altri paesi, in Irlanda, abbiamo visto nel Regno Unito, abbiamo visto anche in Spagna, che supportano il farmaco, hanno ricevuto una grande parte di finanziamenti del loro budget dipende appunto dalla società che fa questo farmaco Translarna. Quindi ci siamo chiesti se, come dire, queste associazioni di pazienti siano più o meno influenzate dal fatto di promuovere un prodotto da cui poi hanno ricevuto i fondi dalla casa farmaceutica stessa che produce.
Ecco, voi avete verificato che questa cosa riguarderebbe anche dei professori che poi hanno firmato un appello a EMA contraddicendo il giudizio di EMA che dice questo farmaco non porta i benefici attesi, giusto? Che anche, esatto, questi professori, esatto, hanno ricevuto un finanziamento o qualcosa, è così, dall'azienda farmaceutica?
Esatto, appunto in Italia è stata firmata una lettera a novembre dell'anno scorso da circa 28 medici e neurologi, insomma anche di fama internazionale, italiani, che dicono che comunque, diciamo, il procedimento di EMA di valutazione del farmaco Translarna non tiene conto, diciamo, del fatto che i benefici possono essere rilevati in un periodo più lungo, diciamo, rispetto a quello che è stato preso in considerazione da EMA, che invece è un periodo più corto, e loro dicono che per questo motivo non è stato quantificato il beneficio che invece il farmaco, diciamo, Translarna dovrebbe avere sui pazienti malati della sindrome di Duchenne. Ma appunto abbiamo visto che circa la metà di questi firmatari di questa lettera aperta che è stata inviata alla Commissione Europea e ad EMA, appunto il supporto del farmaco, hanno comunque ricevuto dei fondi, dei finanziamenti per vari motivi, perché facevano parte di consulenze all'azienda che produceva il prodotto, oppure perché hanno fatto delle conferenze educative sui benefici del prodotto e quant'altro.
Grazie moltissimo, veramente grazie molto per queste informazioni, anche se non ci fanno piacere. E anche perché il ruolo delle associazioni sta diventando sempre più importante, ma i cittadini hanno bisogno di avere la garanzia che queste associazioni siano assolutamente indipendenti. Certo, non è che c'è una relazione automatica tra il fatto di ricevere alcuni fondi e quello di esprimere determinati giudizi, però insomma è sempre meglio avere la certezza che ci troviamo di fronte a una situazione di assoluta totale indipendenza.
Grazie mille, grazie Lorenzo Buzzoni di Investigate Europe.
Grazie a voi.
Ricordo che avete un sito internet su cui si possono leggere le vostre inchieste. Grazie, a risentirci.
Arrivederci, grazie a tutti.
Grazie a te. E Vittorio, prima dello stacco pubblicitario abbiamo tempo forse per rimanere sulla salute a livello globale di aggiornare le ascoltatrici e gli ascoltatori sulle indicazioni ministeriali per le vaccinazioni.
Sì, sono uscite queste indicazioni proprio pochissimi giorni fa. Come voi sapete, alcuni virus si diffondono più facilmente nella stagione fredda, ad iniziare dalla stagione autunnale. Allora, il Ministero ha emanato delle indicazioni per la campagna nazionale di vaccinazione autunnale e invernale contro il Covid. E per questa campagna utilizzerà dei vaccini adattati alla nuova variante GN.1. Ministero suggerisce le vaccinazioni contro il Covid, il nuovo virus, con un vaccino aggiornato. Ovviamente l'accesso è gratuito. E il Ministero lo suggerisce per persone di età pari o superiori ai 60 anni, per gli ospiti delle strutture per lungodegenti, cioè per esempio le RSA, per le donne che si trovano in qualunque trimestre della gravidanza o nel periodo postpartum, comprese le donne in allattamento, per gli operatori sanitari e sociosanitari addetti all'assistenza e per persone dai 6 mesi ai 59 anni di età che hanno una elevata fragilità perché sono affette da patologie o da condizioni che aumentano il rischio di contrarre un'infezione grave con il Covid. E poi c'è tutta la lista delle malattie croniche che secondo il Ministero indicano una fragilità. Ecco, queste sono le indicazioni ministeriali che, come vedete, riguardano fasce limitate della popolazione. Noi sappiamo oggi, io lo vorrei dire con chiarezza, che il Covid è molto diverso da quello che noi abbiamo conosciuto durante la pandemia e che per lo più passa come una qualunque influenza, può produrre dei problemi sulle persone fragili. Ecco, io però direi a questo punto consultarsi, che ciascuno si consulti col proprio medico di famiglia, perché a mio parere la possibilità di fare la vaccinazione va valutata molto persona per persona in base alle sue condizioni di salute e ai suoi livelli di fragilità. Il Ministero aggiunge un'altra cosa, dice che è possibile fare la somministrazione concomitante anche con altri vaccini, ad esempio quello per l'influenza. Ecco, io su questo comunque suggerisco invece di aspettare almeno un paio di settimane. È importante anche dire invece che per chi fa la vaccinazione Covid invece non va mai fatta nello stesso momento della vaccinazione per il vaiolo delle scimmie, vaccinazione che non è consigliata all'insieme della popolazione, solo a persone che per viaggio o per particolari lavori rischiano di venire in contatto. Ecco, ma qua invece è assolutamente necessaria una distanza di almeno 4 settimane tra le due vaccinazioni. Ecco, mi sembrano informazioni importanti.
Pubblicità e poi torniamo con la seconda parte di 37.2. 37.2 Radio Popolare, torniamo in diretta dallo studio 3 di Via Ollearo e andiamo a parlare di autismo e in particolare del sostegno scolastico ai bambini e agli adolescenti con autismo. Diamo il benvenuto al nostro ospite che è il professor Carlo Anau, già professore di programmazione e organizzazione dei servizi sociali e sanitari a Unimore e tra i fondatori di ANGSA, che è l'Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie di essere qua con noi. Allora, noi abbiamo letto un vostro appello, oppure potremmo definirla denuncia, molto molto dura sull'assistenza a scuola per i bambini con autismo. Qual è il problema?
Il grosso problema è la qualificazione delle persone, non tanto, anzi, non certo il numero, la quantità, perché come quantità ce n'è forse anche d'avanzo. E lo dico onestamente perché già nel 2011 abbiamo fatto un'indagine con il Censis, finanziata dalla Fondazione Serono e coordinata da noi come ANGSA, che diceva che in tutte le scuole d'Italia quei 300-400 soggetti con autismo che avevamo preso nel nostro campione avevano mediamente 24 ore di assistenza individuale alla settimana, che è una cosa che in nessun altro paese del mondo si fa, così tanti, ecco. E tra insegnanti di sostegno da una parte e quegli altri che teoricamente si dovrebbero chiamare assistenti all'autonomia e alla comunicazione secondo la legge del 92, la 104 del 92, che sono quelli procurati, diciamo, dai comuni o dalle regioni e non quegli altri che invece gli insegnanti di sostegno sono dipendenti e pagati dallo Stato e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, il MIM. Ecco, questo è un po' strano, perché uno dice, ma com'è che nella scuola, parlo non nella scuola da bambini piccoli, quando ci deve essere comunque un'educazione intensiva, che allora 24 ore sono più che giustificate, ma anche dopo, cioè la media fra tutti gli allievi da noi indagati era quella di 24 ore a settimana, a cominciare dalla scuola materna, che allora era materna, oggi dell'infanzia, a finire al liceo.
Ecco, quindi, questo è quello che avete verificato allora, però adesso voi avete fatto una segnalazione molto precisa. Allora, affrontiamo questo tema qui. Che tipo di segnalazione avete fatto? Cos'è che non vi convince?
Non convince la qualificazione di queste persone, sia degli insegnanti, sia degli, a maggior ragione, degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione. Perché pur essendo nel nord e nel centro molti di loro che hanno il diploma di educatore che è socio educativo, educatore che è una figura di università, quindi 3 anni di università, oppure la qualifica che hanno preso in un corso accelerato che è stato fatto all'inizio degli anni 2020. E pur avendo questa qualificazione teoricamente molto elevata, soprattutto nel nord e nel centro, perché nel sud spesso gli AIC non hanno qualificazione, e noi vediamo che sul tema che mi interessa di più, che è quello che viene utilizzato in tutti i paesi del mondo, che è l'analisi applicata del comportamento, che è il primo intervento da fare, ecco, su questo la qualificazione è molto 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 scarsa, per non dire addirittura all'incontrario. È prevenzione contro, cioè c'è da parte di molti che hanno anche studiato un giudizio a priori contro l'analisi applicata del comportamento applicata ai bambini. Ora, noi sappiamo che i bambini con autismo sono di tante razze diverse, pensate, sono 107.000 quelli calcolati dall'Istat nelle scuole italiane, quindi parliamo di una fetta importante della disabilità, 32% circa del totale della disabilità, sono l'1,33% e poi aumenteranno, come sono aumentate negli ultimi anni, continueranno anche ad aumentare. e pur essendoci tanti di questi bambini, le persone a ciò deputate, che sono gli assistenti all'autonomia della comunicazione, non sono preparati su questo tipo di argomento, che è quello la scienza dell'analisi applicata del comportamento.
E quindi cosa sarebbe necessario fare? Cosa si dovrebbe fare?
Qualificazione. Quindi è importante che ci sia già nell'università almeno 2 anni di quello che può essere una così un corso triennale o biennale, quindi magistrale, per quelli che poi dopo devono coordinare queste persone a livello quindi elevato, e un corso molto più, tra virgolette, accessibile, che è quello che si chiama corso per i tecnici del comportamento. Pensate che in America questi tecnici del comportamento fanno un corso di una 40 ore, diciamo che in Italia è opportuno che siano almeno 100, ecco. Ma poi devono essere guidati nell'applicazione pratica, è qui che casca l'asino, perché nell'applicazione pratica della pedagogia speciale, come appunto è quella dell'analisi applicata del comportamento, occorre che ci sia qualcuno che ti guarda, ti corregga, ti dice fai questo piuttosto che quello.
Ecco, il Ministero cosa ha risposto alla vostra richiesta di una formazione precisa e mirata per questi assistenti?
Ma il Ministro ha capito, tanto che ha detto non si può pensare che l'assistente all'autonomia della comunicazione vada bene sia per coloro che non ci vedono, quindi disabili visivi, sia per le persone con autismo, che hanno problematiche tutte differenti, a parte quelli che hanno la disabilità in
croce. E quindi quali saranno le iniziative?
Allora, è proprio lì che appunto noi chiediamo che si faccia come preparazione iniziale. La preparazione iniziale vuol dire l'università, e la preparazione nel corso della carriera, che è la cosiddetta educazione permanente, che deve recuperare migliaia di queste persone che non sanno nulla di questo tipo di intervento, affinché i genitori possano esercitare quello che è il diritto dei genitori, diritto ribadito anche dagli ultimi decreti, di scegliere con quale formula si debba educare il loro figlio.
Ecco, così, quindi stiamo parlando della necessità di una formazione mirata. Se sentiamo l'esempio, poi un'ultima domanda da farle, prego.
L'esempio migliore è quello dei sordi, che hanno avuto già da 3 anni fa dei corsi universitari che sono specializzati nella LIS e nella LIST, lingua italiana dei segni, lingua italiana dei segni tattile, per coloro che sono ciechi e sordi insieme, cose che si fanno in Italia a Osimo, no? In quello che è una delle maggiori glorie italiane, no? E già da tanti anni. Quindi si devono educare sia quelli che devono ancora affacciarsi al mondo del lavoro, sia quelli che sono già nel mondo del lavoro e che devono avere questo tipo di educazione.
Ecco, questo tipo di interventi sono inseriti all'interno dei LEA?
Allora, i LEA si rifanno alla linea guida che era prima, quella del 2011, chiarissima, diceva il primo intervento che si deve fare da scegliere in mezzo a tutti gli altri è l'analisi applicata del comportamento, il più presto possibile, il più precoce possibile, quindi dopo che uno ha fatto la diagnosi ed è possibile farla 1 anno e mezzo, 2 anni, immediatamente intervenire con questo tipo di educazione speciale.
Che e quindi questa è dentro i LEA.
Precoce e intensiva. I LEA non lo scrivono sopra, i LEA purtroppo, devono scrivere quello che noi chiediamo, articolo 60 già lo dice, l'articolo 60 dei LEA del 2017, che si deve rifare tutto alla linea guida. Oggi la linea guida mette anche altri strumenti di educazione, ma se uno va a leggere bene in fondo, vede che la maggior parte dei problemi dell'autismo si può risolvere con le linee guida internazionali che dicono prima di tutto l'ABA.
Ora, ecco, ma però la mia domanda, mi scusi, mi risponde in modo preciso per capire. Attualmente nei LEA attualmente, non 2011-2017, attualmente, nei LEA, queste indicazioni ci sono?
Quella del 2017 è l'ultima?
Sì.
Il guaio è che non hanno messo, si sono dimenticati di mettere, due cose importanti. Le qualifiche di chi deve fare queste cose, perché altrimenti i genitori sono lasciati a loro stessi a scegliere nel mercato quello che trovano. E seconda cosa è quanto devono essere pagati. Allora, le aziende sanitarie che devono provvedere a quello che è la guida di queste persone, di questi tecnici, no? La guida può essere una qualifica come il BCBA, ma una qualifica internazionale. Ecco, questo deve entrare nei LEA nuovi per aggiungere a quanto già è scritto nell'articolo 60 dei LEA del 2017 quello che si vuole per praticare questa cosa. Là è scritto, c'è il diritto, devono farlo, però non c'è scritto chi deve farlo e quanto deve essere pagato.
È chiarissimo.
Ecco.
Allora, è chiarissimo il messaggio, cioè quando si fa un intervento con persone che hanno disabilità o che hanno problematiche di questo tipo, è necessario che l'intervento sia un intervento mirato al tipo specifico di patologia, di disturbo, eccetera, che questa persona ha, ed è necessario che sia realizzato da personale preparato. Cioè non è che l'assistente alla persona può essere così interscambiabile, prima sta con un non vedente, poi con un non udente, poi con una persona con autismo. È necessario pensare a una preparazione. Questo riguarda l'assistente all'autonomia, questo dovrebbe riguardare anche gli insegnanti di sostegno, è un tema molto delicato e credo che sia importante che tutto questo sia inserito all'interno dei LEA, che non dimentichiamo sono i livelli essenziali di assistenza, cioè quei livelli di assistenza e di cura che devono essere uguali in tutta Italia. Noi ringraziamo moltissimo il professor
Carlanau. Grazie professore Carlanau, professore e tra i fondatori di ANCSA, Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie, a risentirci. E allora cambiamo argomento, Vittorio, e torniamo a parlare di PFAS. C'è una polemica sui PFAS, per Draghi infatti sarebbero necessari per lo sviluppo futuro, per molte associazioni invece costituiscono un grave rischio per la salute. Andiamo a parlarne con Marco Caldiroli, presidente di Medicina Democratica. Bentornato Marco, ciao.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Grazie di essere qua con noi. Allora, Draghi dice i PFAS, attenzione, sono indispensabili per la transizione energetica. Volete la transizione energetica? Dovete tenervi i PFAS. E questo lo scrive nel rapporto sul futuro dell'economia europea. A Draghi risponde l'Associazione Medici per l'Ambiente, ISDE, che dice: le autorità proteggano la salute dei cittadini. Bisogna sostenere la proposta di restrizione dei PFAS in Unione Europea e fissare limiti di tempo chiaro per le deroghe. In questo dibattito si sono inserite con forza anche le mamme contro i PFAS, cioè le mamme e le donne dei bambini che sono stati colpiti dai PFAS, soprattutto in Veneto, ma non solo. E hanno scritto a Draghi: lei parla di transizione ecologica e di impossibilità di sostituzione dei PFAS in questo processo. Abbiamo l'impressione che lei sia poco informato e confuso. Le molecole PFAS sono cancerogene, indistruttibili e purtroppo per tanti anni disperse ovunque. Bevendo e mangiando si sono accumulate nel nostro corpo ammalandolo. Noi e i nostri figli abbiamo i PFAS nel sangue e purtroppo ne stiamo pagando le conseguenze. Questo le mamme contro i PFAS nella lettera rivolta a Draghi. Marco Caldiroli, oltre a essere presidente di Medicina Democratica, se non erro, hai scritto anche una relazione proprio sui processi produttivi e i relativi impatti di queste sostanze. Allora, qual è la situazione?
La situazione è che è incontestabile l'estrema pericolosità di queste sostanze, sia per l'ambiente, si accumulano nell'ambiente e non vengono degradate, sia per quanto concerne l'organismo umano, perché si bioaccumulano nel nostro corpo e il nostro corpo non è in grado di degradarle, e questo ha determinato tutta una serie di danni. Secondo l'impresa, semplicemente un po' di aumento di colesterolo, ma invece secondo le indagini epidemiologiche sia sui lavoratori che sulle popolazioni particolarmente esposte, nel caso della provincia di Miteni, un incremento delle cause di morte di tutti i generi, incrementi di cause di morte per diabete, tumore al fegato, allo stomaco e soprattutto per i bambini, effetti dovuti al fatto che sono dei disturbatori endocrini e quindi vanno a disregolare la crescita, dal punto di vista ormonale, soprattutto per i maschi, questo può determina delle disfunzioni nello sviluppo sessuale. Per cui è pacifico che sono sostanze estremamente pericolose, tant'è che quelle, diciamo, più di vecchia data sono già state vietate. Noi oggi stiamo subendo le conseguenze delle produzioni, diciamo così, dagli anni 40 ad oggi, perché sono iniziate molto tempo fa, e stiamo subendo invece ex novo quelle dei cosiddetti nuovi PFAS a catena corta, che vengono presentati come dei sostituti meno pericolosi dei PFAS tradizionali, ma che in realtà sono più o meno creano gli stessi problemi. C'è un manifesto degli scienziati di Parigi di ormai circa 10 anni fa che ha chiesto esplicitamente alle istituzioni di vietare tutti i PFAS e di procedere con la loro sostituzione. Nel frattempo si è trovato che in molti campi sono effettivamente sostituibili. Quando si è trattato di vietare l'amianto c'era una bagarre, diciamo così, analoga. L'amianto è insostituibile, come facciamo a evitare che degli edifici brucino e la gente ci muore dentro se non riusciamo a proteggere appunto con materiali ignifughi di carattere corretto, eccetera eccetera. Invece poi l'amianto siamo riusciti a superarlo e a sostituirlo in tutti gli impieghi e campiamo ancora senza l'amianto, quindi questo dovrebbe essere l'obiettivo.
Ecco, i PFAS per cosa servono? Dove li troviamo? Cioè, che tipo di produzione? Per che cosa?
Sono praticamente dappertutto. Allora, il riferimento di Draghi alla transizione energetica è perché i PFAS, direttamente o indirettamente, sono nei nostri cellulari o comunque in molteplici apparecchiature di carattere elettronico. In particolare i PFAS, tra l'altro, servono per produrre il teflon o comunque, diciamo così, di fluoropolimeri, che hanno degli impieghi estremamente estesi. Li troviamo anche nelle nostre padelle. I rivestimenti antiaderenti delle padelle sono fatti partono, diciamo così, nella produzione e contengono PFAS che possono anche essere rilasciati un po' per volta nei cibi stessi, per cui rischiamo di mangiarceli. Il veicolo maggiore invece, diciamo così, a cui possiamo essere esposti è l'acqua, quindi la contaminazione delle falde o delle acque superficiali. Vengono utilizzati anche per funzioni di carattere antincendio, vengono utilizzati per degli oli.
Ecco, ma in tutti questi ambiti potrebbero essere sostituiti?
Allora, si è visto, le ultime ricerche hanno individuato sostituti praticamente analoghi, ovviamente con dei costi maggiori o con delle maggiori complessità di carattere produttivo rispetto ai PFAS, per tutti gli impieghi o quasi diversi dalla produzione dei fluoropolimeri. Il problema attuale è quello, la ricerca non è ancora arrivata a trovare dei sostituti non fluorurati per la produzione di polimeri fluorurati. Questo è il problema del carattere tecnico, però tieni conto, tu lo sai meglio di me, se non si ricercano le cose non si trovano, cioè se non si va in una direzione in cui si costringe le fabbriche, i produttori a trovare dei sostituti, non si arriverà mai. Vi faccio il caso molto semplice: uno dei primi divieti che ha introdotto l'Unione Europea grazie al regolamento sulle sostanze chimiche sono stati gli ftalati, che sono quelle plastiche utilizzate come ammorbidenti nei biberon, eccetera eccetera, che creavano dei problemi ai bambini, anche quelli sono tra l'altro disturbatori endocrini. 10 anni fa circa sono stati vietati dall'Unione Europea, e i biberon li fanno ancora senza gli stalati. Quindi quando i fabbricanti hanno avuto, sono costretti a trovare una soluzione, l'hanno trovata. Il cromo isovalente, che era estremamente utilizzato per i metalli, è stato quasi del tutto eliminato. Ormai le cromature in realtà non sono più cromature, ma sono fatte con altri prodotti molto meno pericolosi.
Ecco, quindi se si cerca si trova, e comunque non è che possiamo accettare la presenza di sostanze che oggi si sa, perché oggi lo sappiamo, quando non si sapeva era un altro discorso. Oggi sappiamo che queste sostanze possono provocare tanti e gravi danni alla salute umana. Ecco, io trovo veramente, insomma, abbastanza allucinante la dichiarazione di Draghi, perché dice esplicitamente che dobbiamo andare avanti con un modello di sviluppo che produce patologia. E questo è totalmente inaccettabile. Marco, tu stai organizzando insieme al comitato anche la serata al comitato alla Lombardia Sicura del primo ottobre. Ecco, posso anticipare, te lo do anche come notizia, che uno dei temi che verrà risollevato è anche proprio la questione dell'ambiente attraverso un racconto che riguarda l'amianto, che però potremmo benissimo oggi al posto dell'amianto parlare di FAS o di tanti altri, cioè la tematica salute e ambiente si tiene molto molto insieme. Ecco, vuoi sottolineare tu in un minuto di tempo l'importanza anche della serata del primo ottobre al Teatro della Cooperativa?
Sì, la serata si pone in continuità alle iniziative che abbiamo svolto come Lombardia Sicura, che ricordo sono partite con la proposta di referendum su alcuni punti della legge regionale sanitaria per deprivatizzare la sanità pubblica e ritornare o comunque rafforzare i diritti dei cittadini. Abbiamo fatto la petizione a Lombardia Sicura sui 5 punti su cui abbiamo raccolto oltre 90.000 firme, abbiamo depositato e a breve ci sarà un'audizione. Noi stiamo continuando questo percorso per, da un lato, ovviamente arrivare ad attuare il referendum, ma soprattutto per cercare di modificare e convincere le istituzioni a fare una retromarcia sulla privatizzazione sempre più spinta della Regione Lombardia, che sarà ancora più disastrosa nel caso passi il discorso dell'autonomia differenziata.
Certo,
quindi appoggiamo il referendum.
Sì. Grazie mille, grazie Marco Caldiroli, presidente di Medicina Democratica.
E una delle richieste che noi abbiamo fatto è quella di avere un centro unico di prenotazione a livello regionale che riguardi tutte le strutture pubbliche e tutte le strutture private accreditate. Bene, ieri un'indagine che doveva vedere come funzionavano le varie piattaforme in tutte le regioni si è conclusa dicendo: di alcune regioni non abbiamo i dati. Sto parlando di piattaforme in relazione alle liste d'attesa, e tra queste regioni c'è la Lombardia, perché è impossibile avere i dati su come funzionano le liste d'attesa, quali sono i tempi reali di attesa per le varie patologie e nei vari settori della medicina, perché non c'è un CUP unico nemmeno per le strutture pubbliche, e perché bisognerebbe andare a girare poi i vari centri di prenotazione di tutte le strutture private. I dati che la regione fornisce al governo, che fornisce centralmente, che dicono che il problema è in via di risoluzione, non corrispondono alla realtà che ci viene documentata quotidianamente anche qua in trasmissione. L'ultimo caso, ne parleremo spero la prossima volta, è quello di un cittadino che ha cercato di fissare una visita e che gli è stato detto che il primo appuntamento possibile è il 27 novembre 2027. Allora, ripeto, Bertolaso può dire quello che vuole, ma le segnalazioni che a noi arrivano sono precise, e quando chiediamo alle aziende sanitarie: ma è vera una cosa del genere? Ma com'è possibile? Ci rispondono: sì, è vera, e quando va bene ci dicono: proveremo a risolverla. Ecco, un motivo in più per venire al Teatro della Cooperativa il 1 ottobre alle 21, perché queste cose non le possiamo accettare, e ce lo racconteranno anche magari in modo un po' meno pesante di come facciamo noi in trasmissione e magari con qualche sorriso in più alcuni dei protagonisti, appunto tra cui il super giovane Renato Sarti, Lella Costa e Monio Vadia.
Noi torniamo venerdì prossimo sempre alle 10.35. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletto.